Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają spółbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
La salvezza è gratis. Attraversare la porta santa è segno di una vera conversione del nostro cuore. Quando attraversiamo quella porta, è bene ricordare che dobbiamo tenere spalancata anche la porta del nostro cuore. Non avrebbe molta efficacia l'anno santo se la porta del nostro cuore non lasciasse passare Cristo, che ci spinge ad andare verso gli altri per portare Lui e il suo amore.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con I Giochi dell'Armonia. Parliamo oggi di un volume che esce per le edizioni PM dal titolo La festa dei limoni, ne autore Marco Braico, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Dunque, La festa dei limoni, intanto perché questo titolo? Perché ha voluto intitolarlo così?
Il titolo ha una doppia chiave di lettura. Il primo è molto semplice, è un carnevale che si svolge a Mentone in Francia nel mese di marzo, dove io mi trovavo quando ho scoperto di avere la leucemia. E la seconda è che i limoni sono essenza, sono pelati e sono gialli, esattamente come i malati di leucemia che, nonostante la loro malattia, riescono con un atteggiamento positivo anche a fare festa tra di loro quando c'è un mini successo di uno del reparto e il successo di tutto il reparto.
Cos'è successo allora quando lei ha scoperto appunto di avere la leucemia?
Io nel 2003 ho avuto una diagnosi di leucemia linfoide acuta e ho affrontato la malattia al netto della prima settimana, dove le cose erano complicate, ma dopo una settimana così per metabolizzare tutto ho deciso di affrontarla con ironia, con aiuto agli altri, con sorriso, anche per far star meglio le persone che mi giravano, i miei parenti, insomma i miei cari, le mie figlie. E da qui è nato un caso, nel senso che i miei medici mi hanno detto: tu sei stato un paziente molto particolare, perché tagliavo i capelli a quelli nuovi, cercavo di mangiare salame piccante tutti insieme, eccetera. Allora ho deciso di scrivere questo modo, di questo atteggiamento, questo modo di affrontare la difficoltà, e con il ricavato dei miei libri e di fare delle donazioni negli ospedali italiani. È iniziata così per gioco, poi in realtà il romanzo è piaciuto tanto perché ha venduto nella prima edizione di Effatà, ha venduto più di 12.000 copie. Poi PM e altri editori mi hanno cercato, ho scelto PM ed è uscito di nuovo questo romanzo riscritto, rivisto nel 8 di settembre di quest'anno, e abbiamo già donato in attrezzature, non in denaro, ma io compro le cose, poi le porto negli ospedali, quasi 40.000 euro di cose, quindi televisori, frigoriferi, tutto quello che può servire per il comfort dei pazienti.
Nel suo libro si parla anche di un rapporto padre-figlio tra Gabriele, il protagonista, insomma la figura dietro cui appunto si legge in trasparenza la sua esperienza, e Roberto, suo figlio.
Ci sono due modi per affrontare la malattia con un figlio. Il primo è nascondergliela, cerca di non ferirlo, perché comunque un bambino di 10 anni, in questo caso le mie figlie, io ho due figlie femmine, sì, nella realtà avevano 2 e 5 anni, nasconderglielo per non farlo soffrire, inventarsi un viaggio, inventarsi una cosa diversa. L'altra è coinvolgerli, farli evitare di demonizzare la malattia, cercare di renderla un fatto biologico, e io ho fatto questa scelta. Nel romanzo questo bambino viene coinvolto dal padre, professore di matematica, il bambino appassionato di matematica, insieme fanno i grafici dei valori del sangue, e attraverso i grafici sarà proprio il bambino a scoprire che c'è un farmaco pericoloso che poi sarà la chiave di svolta positiva del romanzo. Quindi è un romanzo a tutto tondo però è un pretesto anche per raccontare bene una storia di buona sanità, perché noi abbiamo in Italia un grande sistema sanitario gratuito. Se si pensi che negli Stati Uniti un trapianto di midollo costa $300,000, da noi è gratuito. Io l'ho fatto gratuitamente, non ho mai speso un euro.
Sono contento che lei parli di buona sanità, visto che purtroppo quando si parla di sanità lo si fa sempre per criticare episodi che ovviamente avvengono, però ci sono invece, c'è l'eroismo quotidiano di tanta gente che non viene generalmente mai considerato.
Io a questo concetto tengo molto, ne parlo tanto nel romanzo. Ci sono migliaia e migliaia di interventi al giorno di persone che hanno un'altissima professionalità e un'altissima umanità. Un medico ti può curare in un modo corretto, con una tecnica corretta, farmaceutica, ma dal punto di vista umano siamo a un livello altissimo in Italia. Io ho avuto manifestazioni di affetto. Pensi che la mia dottoressa, che è una di quelle che poi mi hanno fatto il trapianto di midollo, mi ha guardato le bambine ad agosto, mentre io ero da solo, mia moglie così poteva stare con me. Infermieri che mi accarezzavano le calze quando io ero in difficoltà, quindi c'è un altissimo tenore umano in questi reparti, soprattutto nei reparti oncologici, e bisogna dirle queste cose, perché altrimenti ci lamentiamo soltanto. E invece noi curiamo tutti, in Italia curiamo tutti, anche le persone che hanno bisogno e non hanno la fortuna di avere un sistema sanitario come il nostro.
Gabriele, preferisco parlare in terza persona, affronta, abbiamo detto, con forza, con coraggio questa malattia, ma è passato anche attraverso invece un momento di scoramento, di disperazione, di...
Gabriele è un uomo che ha le sue debolezze. La prima settimana, ripeto, è una settimana che Gabriele affronta con difficoltà. Prega e piange sotto il cuscino, dove nessuno lo sente, dove nessun umano lo sente, solo la propria mente, la propria fede entrano a far parte di quest'uomo. Gabriele è un uomo come tanti, è un uomo che non vuol far vedere la propria sofferenza alle persone che ama, perché non vuole farle soffrire, quindi pronuncia la parola meglio, pronuncia la parola tuttavia. Tutte parole che rendono positività, creano un piccolo sorriso, perché quando un parente viene a trovarti a volte piange il parente stesso, no? Quindi Gabriele cerca di strammatizzare, cerca di dire questa chiave parola meglio: ho mangiato 10 grammi in più di ieri, ho vomitato un'ora dopo, non mezz'ora dopo. E quindi questi piccoli passaggi senza dire bugie, però visti sempre in positivo. Questa è la chiave di questo romanzo, che vuole portare tanta speranza. Al di là delle donazioni, l'altro ieri ho ricevuto una mail di una ragazza che mi ha detto: io ho avuto modo di sentirla in una scuola, il mio professore l'aveva invitata, molti ragazzi leggono questo libro nelle scuole italiane, e però mi è stata diagnosticata una malattia in questa settimana, e allora l'ho preso finalmente in mano il libro, stanotte l'ho letto tutta la notte, e adesso ho deciso di affrontare la malattia come l'ha affrontata lei. Forse le posso dare del tu, è stata la fine della mail, ma molto carina, ma commovente, io l'ho messa anche sul mio sito. E questo è il motivo per cui questo libro funziona, perché è un libro che non si piange addosso. Ce ne sono tantissimi libri sul cancro, tantissimi, però questo libro non si piange addosso. Questo libro fa anche molto ridere, perché c'è tutta la scuola, i colloqui con i genitori, le interrogazioni, perché questo è un professore, questo Gabriele Longo. E il successo che ha avuto, insomma, un successo moderato, però sta funzionando il fatto che noi dobbiamo sempre cercare di guardare il positivo che c'è in ogni cosa.
Lei ha parlato prima, proprio nel momento, diciamo, della difficoltà di Gabriele, ha parlato anche della fede di Gabriele. In che modo entra? Cioè, c'è un momento in cui sembra improvvisamente insufficiente, diventa immediatamente invece un porto sicuro? Non riesco a immaginare quello che
la
succede.
La fede, ha detto una parola corretta, entra. Io credo, ho un concetto molto particolare. La fede è una cosa semplice, e quindi, essendo una cosa semplice, viene usata da molti e in modo anche inopportuno. Invece è una cosa semplice perché appartiene a ciascuno di noi, ed è, io la paragono all'acqua, cioè a un liquido. Il liquido entra dove c'è posto, e ciascuno di noi ha delle crepe, ciascuno di noi ha, quindi è proprio entrata dentro di me, è lei che ha cercato me in certi momenti, sono io che ho cercato lei, molto di meno la seconda, molto di più la prima. Ti trovi a pregare in modo sereno, e questa è una grande potenza. non è una cosa solida, non è fatta di muri, è fatta di momenti in cui si amplifica e momenti in cui si contrae. Io sono di questa opinione, cioè non è un'opinione, è quello che è successo a me. Ci sono stati dei momenti, io ad esempio ci sono delle messe in cui io piango, in una giornata in cui sono assolutamente sereno, quindi è lei che entra dentro di me, ecco, assolutamente in modo non preordinato, non stabilito. E questo è quello che è successo a me. Io mi sono trovato a pregare nella metà della notte, mi sono trovato a leggere le preghiere dei miei allievi che mi hanno scritto. Nel romanzo ci sono riportate 6 o 7 lettere dei miei allievi esattamente come sono state scritte, con gli errori di ortografia, e non le dico quando le ho scritte davvero, quando le ho prese in mano sul balcone, c'era il balcone che era allagato, perché rileggerle dopo un anno o due, insomma, è stata dura. Però la fede con me, insomma, ognuno di noi poi ha un percorso personale, con me ha proprio fatto una funzione dell'acqua. Si è infilata laddove c'era spazio, e non è che ha scavato, serenamente si è infilata dove c'era spazio. A volte diventa importantissima, a volte è lì, calma, tranquilla, e questo è quello che è successo a me.
La sensazione è che nel personaggio di Roberto, dove evidentemente confluiscono no, le sue personali esperienze con le sue figlie, no, diceva, sì. Però la sensazione è che in Roberto ci sia molto dello stesso Gabriele, nel senso che poi diventa un interlocutore probabilmente per accettare una cosa così difficile è necessario anche spiegarsela, e quindi forse mettersi di fronte a un se stesso particolarmente fragile, come può essere appunto un bambino, è il modo più...
Roberto è un bambino che vive la malattia del padre come un gioco. Questa forse è la chiave di lettura vincente di questo romanzo. Lui, Gabriele, il papà di Roberto, lo coinvolge come gioco, come cosa indispensabile. Il bambino si sente indispensabile per il papà. Ciascuno di noi ha esperienza di padre insomma, non è un mestiere che puoi imparare sui libri, è una cosa che ogni giorno ti inventi. Io ho pensato che poteva essere utile inventarsi questa cosa qua. La fragilità viene compensata dall'essere protagonista di questa malattia. Forse questa è una cosa un po' diversa dai soliti libri in cui il bambino è nascosto, il bambino viene nascosto alla malattia. Io ho deciso proprio di fare così, poi è successo davvero, nel senso che poi io sono il protagonista vero di questo romanzo, perché la malattia è capitata a me, autore del libro, e le mie figlie ho sempre spiegato tutto. A volte avevo un'ora di permesso, andavo a casa, mi vedevano giallissimo, pelato, magrissimo, e effettivamente io raccontavo: oggi mi hanno fatto questo, mi hanno fatto quell'altro, e insomma, potrebbe essere crudele, qualcuno può pensare quello, però in realtà non è così.
Anche perché i bambini generalmente hanno una capacità di accettare molto maggiore di quella che noi crediamo. È piuttosto il non detto che gli fa male, perché lì poi prende posto la paura.
Un bambino di 2 anni ha un cervello straordinario. Se pensiamo che un bambino di 2 anni impara una lingua, nel nostro caso l'italiano, ma potrebbe imparare il russo o il tedesco. Io adesso sono alle soglie di 50, 47 anni, se mi fate imparare una lingua... faccio molta fatica. E quindi i bambini hanno delle potenzialità straordinarie, secondo me. E bisogna dire a loro la verità, se riteniamo che sia corretto. Io non do la ricetta, però do il modo di affrontare la malattia. In questo romanzo c'è, poi la malattia può avere esito positivo o esito negativo, non è una vittoria o una sconfitta, perché poi c'è qualcuno che ci pensa prima di noi, no? Però credo che noi abbiamo, dico il dovere, ma quasi il dovere di provarci.
Grazie allora a Marco Braico, autore del libro La festa dei limoni, che lo ricordiamo è edito da PM. Grazie di aver condiviso con noi questa esperienza così personale.
Grazie a voi dell'invito e grazie a voi per dare spazio a questo tipo di storie.
E adesso andiamo idealmente a visitare una mostra che è ospitata nel complesso del Vittoriano fino al prossimo 7 febbraio. Dal Musée d'Orsay, Impressionisti. Il titolo della mostra è Tête à Tête. Ne parliamo con il direttore scientifico del complesso del Vittoriano, la dottoressa Francesca Villanti. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, dicevamo, una mostra dedicata agli impressionisti. In generale la corrente, appunto, degli impressionisti è una corrente particolarmente fortunata per le mostre, sono moltissime le mostre che appunto vengono dedicate a questi artisti. E tuttavia questa mostra ha un aspetto molto particolare. Intanto si riferisce esclusivamente alla ritrattistica, da cui il titolo appunto Tête à Tête. Vuole un po' raccontarmi la ragione di questa scelta?
La scelta è di raccontare attraverso le opere di questi grandi artisti un ritratto della società parigina. Parliamo della seconda metà dell'Ottocento, ovviamente, per cui è proprio un racconto di tutti i mutamenti culturali, sociali, di cui gli impressionisti si fanno esponenti e testimoni.
Molti ritratti sono degli artisti stessi, quindi non soltanto vediamo le loro opere, vediamo i loro volti.
È proprio questa la cosa interessante. Per capire come nasce l'impressionismo è fondamentale capire il rapporto tra i vari artisti, che è un rapporto di amicizia, di scambio di idee, ed è un rapporto poi continuo, per cui si lavorava insieme negli atelier, nei caffè, si continuava a discutere non soltanto tra pittori ma anche tra filosofi, poeti, artisti, musicisti, ed è proprio questa la cosa che viene fuori dalla mostra, cioè che il racconto di un'epoca attraverso questi artisti che si scambiano le idee per cercare di guardare al futuro.
C'è nel documentario che apre la mostra, che è un documentario interessantissimo e che invito ovviamente i visitatori della mostra a soffermarsi a guardare prima di vedere poi anche le opere, c'è proprio il racconto appunto di queste amicizie che sono durate anche molto a lungo, alterne fortune anche degli artisti e poi anche per quel che riguarda alcuni sviluppi del discorso impressionista o ritorni invece ad una tradizione del passato. Vogliamo raccontare alcune di queste storie?
Sì, la prima sezione della mostra, che è proprio un nuovo ritratto di artista, è molto interessante proprio per questo, perché ci fa vedere che legame c'era tra i diversi artisti. Alcuni si conoscono imparando a disegnare, Monet, Renoir, Pissarro si ritrovano insieme a imparare proprio la pittura da Gleyre, Manet per esempio incontra Degas al Louvre che sta copiando delle opere del passato e rimane affascinato da quello che vede dal suo block notes e lo chiama a far parte di questo gruppo nuovo. Per cui attraverso i ritratti che fanno ognuno dell'altro, c'è cioè un bellissimo ritratto di Monet fatto da Renoir, dove vediamo un Monet tutto verde, con il camice sporco, con la tavolozza e i pennelli intento a dipingere, ci fa capire proprio questo legame di amicizia, di conoscenza profonda l'uno dell'altro. C'è un ritratto anche bellissimo che Basile fa di Renoir, con i piedi sulla sedia, appoggiato allo schienale, sì, in un momento di grande rilassatezza, per cui entriamo proprio in una sorta di intimità, di familiarità tra i vari pittori.
Lei ha usato la parola familiarità, questo mi fa pensare anche ai ritratti di famiglia che ci sono, ma in maniera particolare la sezione che forse mi ha commosso di più quando ho visitato la mostra, che è i ritratti dedicati all'infanzia.
L'infanzia è letta in maniera moderna, però rifacendosi, se vogliamo, all'arte del Seicento, l'arte fiamminga del Seicento, per cui vediamo questi fanciulli colti in un momento di gioco, di intimità, e poi ancora qui c'è il rapporto tra i vari artisti, c'è il ritratto di Julie Manet fatto da Renoir
con il gatto
il gatto che sorride, per cui sono questi tratti molto dolci, molto delicati dei bambini raccontati da persone che li conoscono molto bene.
Sì, e con bellissimi giochi di somiglianza. Lei faceva riferimento appunto al ritratto di Julie Manet e un po' nell'allungamento orizzontale degli occhi della bambina, nel suo sorriso, appunto anche questo leggermente allungato in orizzontale, si richiama poi l'espressione sorniona del gatto che lei ha tra le,
esatto,
tra le braccia. Sì. Così come sono molto interessanti, per questo parlavo anche di gruppi familiari, i ritratti in cui i bambini sono accanto alle loro madri, perché le somiglianze di questo volto accennato, di questo volto che si apre alla vita e del volto invece che è stato più formato dall'età matura della madre, le somiglianze sono evidenti.
Quello che fanno gli impressionisti è riescono a cogliere quell'intimità familiare che lega le persone, per cui non sono più quei ritratti austeri, formali, rigidi, ma c'è proprio questa lettura dell'affettività, del sentimento, del legame vero e proprio tra madre e figlio.
Mm-hmm. E anche un sentimento di tragicità, penso per esempio alla famiglia Dubourg, no? E poi anche al ritratto di Charlotte Dubourg, che appunto sì, è uno dei personaggi che c'è già nel gruppo familiare. E sono entrambi due quadri di Fantin-Latour che in qualche modo inquietano.
Si legge un senso di solitudine. Dato dalla luce soffusa, dai colori spenti applicati con grande delicatezza, questi toni di bruni, di rosato, eccetera, che ci fanno capire in qualche modo quelli che erano i rapporti tra la famiglia, spesso molto freddi, algidi, descritti in maniera eccellente da questo grande artista.
Poi ci sono dei ritratti femminili, proprio di, vorrei dire in qualche modo di eterno femminino, cioè veramente una grazia, un'eleganza, un fascino che traspare, alle volte la stessa toilette che queste donne indossano, penso al ritratto di Boldini, il ritratto della signora Max o al ritratto della signora Jourdain, e appunto già nella toilette che indossano e poi in questi volti meravigliosi, in queste figure dotate di una grazia speciale.
È proprio questa, cioè gli artisti sono animati dal desiderio di dipingere il mondo in cui vivono anche attraverso quei dettagli che sono legati al vezzo delle donne, al desiderio di apparire, di essere belle, di non nasconderlo, quindi per cui non so, in Dans la serre di Bartolomé c'è il ritratto della moglie con questo bracciale d'oro che era un orpello che lei adorava, per cui proprio metterlo in mostra, che poi diventa centrale nel visuale perché lo abbiamo proprio all'altezza d'occhio, è sì, proprio questo.
Anche perché poi il viso invece è un po' in ombra, no? Quindi in realtà la luce cade proprio su quello scintillante bracciale.
Esatto, però sì, è sì, proprio questo, cioè raccontare in maniera diversa dall'intimità familiare, però anche qui una conoscenza approfondita della persona entrando nell'intimo anche attraverso un piccolo dettaglio.
Sì. Infine volevo chiederle il quadro che serve appunto per il manifesto pubblicitario della mostra è sì, il balcone di
sì,
Manet. Per quale ragione è stato scelto questo quadro?
Beh, il balcone è un'icona, io devo dirle che per noi storici forse una delle cose più emozionanti per me è stato dopo anni di studio, perché sono quelle opere che leggi, riguardi nei testi, vederlo così da vicino, poterlo studiare e capisci la grandezza di un artista come Manet, che è stato il maestro di tutti gli impressionisti, non volendo mai essere un impressionista, ha sempre rifiutato di far parte sia delle mostre impressioniste che organizzano a Parigi, sia del gruppo, non accetta il nome, eccetera, ma in realtà è colui che dà il via a questo grande movimento, e il balcone in qualche modo riesce a raccontare tutta la bravura, cioè riesce a riprendere il rapporto con la Spagna, per cui il riferimento alla Mayas al balcone di Goya, i colori, questo nero sempre presente, ma la capacità anche di raccontare le persone di fine Ottocento attraverso gli sguardi così persi ognuno nella propria destinazione, per cui utilizza il bianco, il verde, questi colori che si contrappongono l'uno all'altro per costruire l'opera.
Allora, consigliamo ovviamente a tutti i nostri ascoltatori di andare a vedere questa bellissima mostra che è ospitata nel complesso del Vittoriano fino al prossimo 7 febbraio
sì,
e ringraziamo naturalmente Francesca Villanti, che è direttore scientifico del complesso del Vittoriano, di essere stata in nostra compagnia ed averci guidato virtualmente alla visita di questa mostra. Grazie.
Grazie a voi.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e appuntamento a domani per una nuova puntata dei Giochi dell'Armonia.